Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing.
Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è lunedì 13 maggio, sono le 8.09 e questa mattina sono in collegamento con Arnaldo Vitangeli, che ringrazio per essere venuto ieri a trovarci.
Ciao Riccardo, grazie a te, ma soprattutto grazie a tutte le persone bellissime, bellissime che sono venute a Villa Canapa. È stata una giornata meravigliosa, anche il tempo era bello. E devo dire una cosa che tu lo sai, quando mi dici vieni di qua, vieni di là, andiamo, io dico sempre di no, perché siamo stanchissimi, perché comunque da Roma il viaggio è lungo, eccetera. E mi ha estorto, Riccardo, la partecipazione con la tecnica della goccia sulla pietra. E però invece lo sì, perché insiste fino a che ti prende per sfinimento, dice vabbè vengo. Però devo dire che invece ti ringrazio, perché è stata una giornata bellissima, stancante, siamo entrambi parecchio provati, però è stata veramente una forma di rigenerazione. Cioè c'era un'energia veramente, sì, veramente bellissima, siamo stati benissimo, tanta gente bella, l'umanità che vorremmo fosse la nuova umanità, veramente, un modo diverso di stare insieme, veramente è stata un'esperienza fantastica, e quindi la prossima volta non dovrai rompere le palle, per 3 mesi dirò di sì subito.
Oh, vedi che ti ho convinto finalmente, perché
ma non tu,
bisogna vedere per credere. Guarda, io posso solo aggiungere, Arnaldo, era un po' che non facevamo una conferenza, insomma, comunque che non uscivamo, organizzavamo qualcosa all'aperto, e ieri è stata davvero una giornata pazzesca, di sicuro il sole ha aiutato anche, però devo dire che siamo tornati a casa davvero stanchi, ma ricaricati completamente di energia, perché giustamente tu lo dicevi, fare questo lavoro o questa missione che noi abbiamo ti preclude, ti rinchiude spesso e volentieri a casa, nel tuo ufficio, davanti al computer. Quando esci in mezzo alla natura e vedi anche a livello concreto quello che stiamo facendo, allora capiamo perfettamente che siamo sulla strada giusta e non si molla di un centimetro. Inizierei con te, Arnaldo. Ne abbiamo di notizie oggi da dare. Da cosa iniziamo? Dalla von der Leyen, che è andata dalla Meloni?
Ah beh sì, c'è abbiamo qui Ursula, che è venuta nella capitale a trovarci. Fondamentalmente si sta votando a quella che fino a ieri diceva essere una rivale anti-europeista, una minaccia per la coesione europea. Vi ricordate che cosa dicevano le testate principali, i giornaloni della Meloni? Insomma, ce la descrivevano a uso e consumo di quelli che ci credevano come un esponente in un certo senso di un mondo antisistema. Poi, come tutti i suoi predecessori, come la Lega, come il Movimento 5 Stelle, appena arrivata a Palazzo Chigi, ha iniziato un entancordiel con la von der Leyen. Si sono trovate benissimo Giorgia e Ursula, al punto che in realtà per la Meloni, la von der Leyen, il rinnovo del mandato della von der Leyen alla Commissione europea, che non avverrà, ma sarebbe lo scenario preferito per la Meloni. Questo secondo me, e la stessa von der Leyen va a battere i voti da Fratelli d'Italia, insomma da quella destra anti-europea che invece avrebbe dovuto mandarla a casa a tutta birra. Questa cosa ci deve far riflettere sulla differenza siderale che c'è tra la narrazione della realtà che fanno i media e che fanno anche le forze politiche per convincere gli elettori di essere quello che non sono e quello che poi invece avviene nel momento in cui si siedono su quella poltrona per cui hanno chiesto il voto. Non penso che l'operazione rieleggiamo Ursula funzionerà, però è indicativo il fatto che la stanno tentando e che tutta la narrazione, come per tutto, perché avviene nel campo sanitario, nel campo medico, in economico, non ne parliamo, ci dicono per anni delle cose, poi ribaltano completamente la narrazione, magari finendo per dare ragione su tante cose all'informazione libera che hanno spernacchiato fino al minuto prima, come se niente fosse. E la gente ha un evidente e clamoroso problema di memoria. Una cosa su cui abbiamo parlato molto ieri a Villa Canapa è proprio il fatto che le persone non riescono a vedere una realtà che è evidente perché non la vogliono vedere, perché sono prigionieri in degli schemi da cui non escono neppure davanti all'evidenza. Non c'entra nulla, però una cosa che a me ha l'unica nota stonata, l'unica cosa che non mi è piaciuta della giornata di ieri era il cielo. Faceva molto molto caldo, però ho notato che la situazione nel nord Italia a livello di irrorazioni è nettamente peggiore che al sud. Non so bene per quale ragione, però guardando, forse è anche che stando molto tempo all'aperto guardi di più il cielo, però era impressionante il livello di scie che c'era nel cielo. E perché dico questo insieme alla von der Leyen? Perché una cosa che parlando con le persone che c'erano abbiamo notato tutti quanti è il fatto che le persone non riescono a ricordarsi com'era il cielo prima. Cioè non sono passati 500 anni, sono passati pochi anni. Le persone che hanno 50, 60, anche 40 anni dovrebbero ricordare com'era prima e notare che c'è una differenza enorme. Invece, attraverso la gradualità dei processi e attraverso il principio di autorità, per cui appena qualcuno nota che qualcosa non torna, lo ridicolizzano e lo isolano, attraverso tutta una serie di strumenti di condizionamento del pensiero, riescono a farti apparire normale qualcosa che è assolutamente anomalo. Lo stesso discorso, lo stesso schema, la stessa tecnica è stata utilizzata ad esempio con la pandemia, cioè nell'arco di pochi mesi ti hanno detto prima che se facevi il siero eri tranquillo, eri sicuro, non ti poteva succedere nulla, poi che se facevi il siero non è che fossi proprio tranquillo e sicuro e non ti poteva succedere nulla, ma non saresti, ti saresti potuto sì leggermente contagiare, ma non saresti potuto andare in ospedale, non avresti avuto problemi a livello di intubazioni o cose del genere, e men che meno morire. Poi ti hanno detto che no, sì, può succedere, ma meno spesso. Alla fine della fiera hanno detto che il siero, dopo le prime settimane, aumenta la possibilità di contagio. Nonostante la realtà sia stata ribaltata in maniera così totale nell'arco di pochi mesi, le persone alla fine del processo erano convinte che quello che ti avevano detto all'inizio e quello che ti avevano detto alla fine era la stessa cosa. Il potere conosce molto bene i meccanismi mentali, soprattutto delle persone in qualche modo più deboli, e li utilizza per manipolarli in maniera assoluta e per non fargli vedere quello che è evidente, anche solo se alzi gli occhi al cielo o se leggi le dichiarazioni sui giornali di 2 mesi prima.
Però vedi, ci ricolleghiamo a quello che sta accadendo ad AstraZeneca, il grandissimo bagno di realtà, perché questo sta accadendo, perché dopo il ritiro del vaccino in tanti cominciano a chiedersi, cavolo, io l'ho fatto, cosa potrei rischiare, cosa è successo, e vengono fuori ovviamente anche poi altre situazioni, tipo dei processi o dei decessi, anche su giornali a livello nazionale, come il Messaggero, che ha scritto, per esempio, AstraZeneca, quali rischi se ho fatto il vaccino Covid? Azienda citata più volte in giudizio, Arnaldo.
Secondo me c'è però anche, è anche un tentativo di attribuire tutta la colpa a una singola casa farmaceutica, tra parentesi.
Beh, quello fino all'inizio l'hanno fatto con AstraZeneca.
Certo, perché è la meno potente dal punto di vista finanziario, è quella più marginale, e perché tu in questo modo, anche qui è una forma, perché il Messaggero o altre testate mainstream danno spazio a questa notizia? L'interpretazione che do io è questa. Serve un capro espiatorio, serve dare la colpa a qualcuno. Oramai è talmente evidente il disastro che consapevolmente è stato portato avanti che è necessario, non puoi più far finta di niente, non puoi più dire che siamo noi che siamo matti. Allora, non potendo negare totalmente la questione, la si sminuisce molto e la si attribuisce a un solo siero, a una sola casa farmaceutica, e oltretutto si dimentica che quegli stessi signori Burioni, Bassetti, abbiamo una marea di Speranza, Draghi, hanno per mesi ripetuto che tutti i sieri approvati da EMA, AIFA sono efficaci e sicuri. In tutta la prima fase si è passato a smontare l'efficacia, cioè basta che te lo fai e non ti ammalerai mai più di nessuna malattia e anzi avrai prestazioni sessuali eccezionali, se sei basso crescerai anche di qualche centimetro, eccetera. Poi piano piano, come abbiamo detto, hanno iniziato a dire no, non è proprio così, un po' meno, fino a dire che in sostanza potevi farti 4 dosi e prenderti il Covid il giorno dopo. Ora si sta passando all'altra fase, cioè il sicuro, che è quello in un certo senso anche più inquietante, perché fossero stati questi intrugli acqua fresca, certo non ti proteggevano minimamente da nulla, ma poco male, perché tanto era un'influenza sostanzialmente, e quindi era semplicemente una truffa finanziaria ai danni dello Stato, perché è lo Stato che ha pagato questi sieri. Invece il problema sono gli effetti, e noi ora stiamo vedendo solo gli effetti a brevissimo termine. Quando si parla di tutte queste criticità dell'AstraZeneca, si parla solo ed esclusivamente di criticità emerse nelle ore o nei giorni successivi, ma gli effetti a lungo termine sul sistema immunitario, su tutte quelle forme ad esempio di tumore che sono esplose e si leggono ragioni grottesche sul motivo dell'aumento di queste malattie, soprattutto nei giovani, è la droga, dicono alcuni, ma fino al 2020 nessuno nessuno utilizzava sostanze, i giovani non lo facevano, dal 2020 hanno scoperto questa cosa, o l'inquinamento, insomma ho letto delle cose assurde che dimostrano anche il disprezzo che queste persone hanno per l'intelligenza delle persone, che considerano una massa di pecore a cui si può dire e fare qualsiasi cosa senza che comprendano, senza che si ribellino, ma soprattutto vanno a giocare sulle fragilità delle persone, sulle paure delle persone, sulla volontà di mantenere una coerenza cognitiva, sul costo psicologico di ammettere la realtà in cui si vive, e in questo modo tentano di farla franca. Secondo me è importante non dimenticare, è importante ricordare quello che è successo e mantenerne anche prove, perché questo sistema, questo regime sta cadendo, questo oramai è evidente da ogni punto di vista, e quando il regime crolla succede che poi c'è la Norimberga per giudicarla, e quindi insomma...
Sai cosa vogliono loro? Loro vogliono che vada completamente nel dimenticatoio, e noi tutti quanti abbiamo la missione di tenere alta invece l'attenzione su questo argomento. Passiamo alla prossima notizia, Arnaldo, perché la von der Leyen e Borla verranno ascoltati. La prendiamo al sussidiario, è uscita un'ora fa. Von der Leyen e l'inchiesta sui vaccini. Cos'è lo scandalo? Pfizergate, SMS con Borla e il maxi contratto UE. Ursula von der Leyen e lo scandalo Pfizergate. Gli SMS con Borla, la maxi commessa UE e le indagini dell'Eppo. Le accuse di Baldan e l'inchiesta della procura UE. Il Pfizergate mette a rischio il von der Leyen bis. Il prossimo 17 maggio il Tribunale di Ligi ha convocato la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e l'amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla per rispondere di corruzione, conflitto di interessi, interferenza nelle funzioni pubbliche e distruzione di documenti in quello conosciuto ormai da mesi con il nome di Pfizergate. Nella lunga intervista, oggi 12 maggio 2024, che tempo che fa da Fazio, uno dei temi possibili è certamente la strada non così in discesa per la leader UE verso la riconferma per un secondo mandato come Spitzenkandidat della PPE alle elezioni europee di giugno 2024. Come andrà a finire, Arnaldo, questa storia, secondo te?
Allora, bisogna dire che le accuse sono esclusivamente di natura economica, cioè conflitto di interessi, partecipazione, non relative agli effetti dell'intruglio, ma relative alle modalità di acquisto, come per i banchi a rotelle o per altre cose. Cioè quello di cui è accusata la von der Leyen è appunto la corruzione. Tra le altre cose, una delle tante immense fesserie che ci hanno detto durante la fase della pandemia, forse ve lo ricorderete, dicevano: dobbiamo stare dentro l'UE perché l'UE è forte e ci consente in situazioni di emergenza di avere un canale preferenziale. Ad esempio, ci dicevano, i paesi del sud del mondo avranno difficoltà ad avere i sieri magici, mentre noi, grazie alla von der Leyen, grazie al peso e al potere negoziale dell'Unione Europea, siamo in grado di ottenerli prima, di più e a un prezzo più basso. Poi si è scoperto che li pagavamo più del Botswana, nonostante l'UE avesse investito denaro, avesse dato, se non sbaglio, a memoria mi pare che fossero 6 miliardi di euro, però posso sbagliare, perché insomma è passato parecchio tempo, per lo sviluppo di questi sieri. Quindi in sostanza tu glieli hai pagati, gli hai pagato la ricerca, eppure li abbiamo pagati di più di quei paesi che dicevamo essere tanto sfortunati perché non erano all'interno della meravigliosa UE. Adesso dopo si è scoperto che li abbiamo pagati l'ira di Dio, e adesso si accorgono che c'erano enormi conflitti di interesse, rapporti opachi, pagamenti strani e incomprensibili, ma non è una cosa che ci deve stupire, perché quello che noi stiamo vedendo anche nella cronaca italiana in questi giorni è il livello altissimo di corruzione del sistema politico locale, nazionale, europeo. Cioè la corruzione non è un elemento, come dire, marginale che tocca qualcuno, c'è qualcuno che è corrotto. No, è un elemento strutturale del sistema. Se non fosse così, non sarebbe stato possibile imporre una serie infinita di decisioni contrarie all'interesse del popolo, all'interesse nazionale, all'interesse anche dell'UE in quanto tale. Per poter fare una cosa del genere, tu devi avere un controllo capillare delle istituzioni, e quel controllo lo ottieni esclusivamente attraverso una corruzione diffusa dal primo all'ultimo, perché basta che una piccola parte sia sana perché denunci le porcherie del sistema. Governo e maggioranza e opposizione, tutte quante le forze politiche sono tutte quante legate a un sistema di corruzione per cui non si tocca il vertice. Loro litigano tra di loro, si attaccano tra di loro, si accusano tra di loro, ma non accusano mai i loro padroni, non contestano mai i loro padroni, non disobbediscono mai ai loro padroni, che sono la fonte della corruzione. Quindi tante persone adesso stanno aprendo gli occhi anche su questo, che non è come ci raccontavano quando io ero ragazzino, Berlusconi che è corrotto e il resto è sano. Non è qualcuno nel PD o qualcuno in quest'altro partito, ma sono le istituzioni europee, ma soprattutto le istituzioni tecnocratiche, l'AIFA, l'EMA, l'OMS, sono tutte viziate da immensi conflitti di interessi, da immensi interessi economici, e sono tutti controllati dagli stessi soggetti transnazionali, che sono quelli che in un certo senso hanno l'egemonia del denaro e quindi possono mandare un fiume immenso di soldi a queste istituzioni per rendere tutti corruttibili e tutti ricattabili, perché l'elemento fondamentale per fare politica in Occidente, in Italia, in Europa, eccetera, è essere ricattabili, perché se tu sei ricattabile per il sistema sei affidabile. Se tu non hai scheletri nell'armadio, non hai mai preso soldi, non hai conflitti di interessi, non hai interessi opachi, sei pericoloso, sei una scheggia impazzita, e quindi cercano di tenerti in...
Ma neanche ti avvicini alla politica?
Neanche, no.
Sei così.
Beh, no, magari per idealismo, per la volontà di cambiare le cose, ma non fai un passo, perché immediatamente ti stoppano.
Perché secondo te hanno fatto uscire tutto questo casino su Toti? E la questione è quella.
Allora, secondo me, questa è una cosa un po' complottista, ti stupirà, perché insomma qui noi complottisti non lo siamo affatto, ma secondo me sono due le ragioni. La prima è di natura... Di concorrenza interna, cioè effettivamente quando noi diciamo che il sistema controlla maggioranza e opposizione, destra e sinistra, eccetera, questo vuol dire che entrambe devono obbedire agli ordini del sistema, ma non che non litighino tra di loro e non cerchino di sconfiggersi a vicenda per essere loro i rappresentanti del potere profondo transnazionale, perché questo gli garantisce una serie di vantaggi. Però è essenziale per il potere profondo mantenere il cittadino nell'illusione che ci sia un processo democratico e quindi che ci sia una scelta, un'alternanza, una differenza profonda. Questo gioco funziona quando comunque le due parti sono su livelli comparabili. Siccome in Italia, dopo il decennio horribilis del governo del PD, che ha imposto una serie di mostruosità a tutti i livelli, compreso quello del transumanesimo, eccetera, è troppo debole la sinistra. È troppo debole per creare quell'effetto di finta democrazia, di finto scontro, vai a votare perché sennò vincono gli altri, eccetera. Se non c'è questa suspense, se sai che una delle parti è stabilmente molto più forte dell'altra, il gioco si inceppa. Quindi secondo me uno dei motivi per cui anche tutte le pagliacciate sul fascismo, sulle camicie nere, la censura, cioè la RAI che protesta, siamo vicini al regime, ma buffoni, avete per 2 anni veicolato una narrazione unica, perseguitato chiunque dissentisse, mentito spudoratamente e avete cancellato ogni forma di libertà di pensiero e di espressione perché c'era il virus, e adesso dite che c'è il fascismo perché la Meloni mette quello o quell'altro nei vertici della RAI. L'obiettivo è quello di creare quella sensazione, quell'impressione di scelta di campo che non esiste, e bilanciare le due forze in maniera tale che ogni tanto vinca uno, ogni tanto vinca l'altra, perché così quando l'elettore tifoso, perché si tratta di qualche cosa che è molto vicina alle dinamiche psicologiche del calcio, quando l'elettore tifoso vede che vince l'altra squadra, va a votare perché così lo evita, e viceversa. Se non c'è suspense, se si sa già chi vince, ancora meno persone vanno a votare e il sistema è ancora più delegittimato.
Passiamo ad Elena Cecchettin e a quello che è successo, Arnaldo, al Salone del Libro, e ti mostro sia le foto che l'articolo che prendiamo da TG.com. Salone del Libro, con i rosari in mano, urla a Elena Cecchettin: vade retro, Satana. La sorella di Giulia, assassinata l'11 novembre 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta, era intervenuta alla kermesse con un monologo contro la violenza. E qui c'è l'immagine. E c'era anche suo papà, ho visto, tra gli...
Sì. Quello è... Allora, è sempre difficile parlare di persone che hanno avuto dei lutti tali, però l'impressione è sempre che questa ragazza, e anche il padre e anche la nonna, considerino, è molto brutto dirlo, però considerino quello che è successo una opportunità per emergere. La Cecchettin ormai è diventata una specie di Greta Thunberg contro il maschilismo tossico e contro la violenza, il che è abbastanza in contrasto con le immagini che postava, con tutta come posso dire, l'estetica, mettiamola così, perché allo stato attuale possiamo parlare solo di estetica satanista, che veicolava. Lo stesso discorso per il padre, che appunto era... sono uscite le chat in cui insomma faceva il galletto in maniera imbarazzante, e ora si presenta come il castigatore del maschilismo tossico. Persino la nonna, se non sbaglio, è quella che ha fatto il libro che è in uscita. Insomma, sembra che non vedessero l'ora che si accendessero i riflettori su di loro. E non è, purtroppo, veramente, io ho la sensazione che l'umanità sia sempre più divisa in due blocchi totalmente differenti e totalmente che vanno in direzioni opposte. Ti ricordi quando ci fu la strage di Olindo e Rosa, cos'era, Erba? Dove fu ucciso, tra gli altri, il bimbo, il figlio di 2 o 3 anni di quella coppia con il tunisino, il marocchino, quello che era. Io rimasi scioccato da alcune intercettazioni che poi erano uscite, in cui lui, che nel frattempo era diventato celebre, quindi andava in televisione, Corona gli aveva proposto di rappresentarlo per andare al Grande Fratello, all'Isola dei Famosi, un'intercettazione diceva: è il periodo più bello della mia vita, non ho mai avuto così tante attenzioni. E io penso che una persona normale, una famiglia normale, di fronte a un lutto di questo tipo si chiuda in casa e cerchi di elaborarlo, non vada da Barbara D'Urso, non cerchi un agente, è una differenza antropologica. Cioè, secondo me, la parte più malata del potere è quella che entra nelle nostre menti, nei nostri cuori e trasforma completamente i valori, le priorità, cosa è importante e che cosa no. E tutta una serie di atteggiamenti vengono spinti, vengono promossi: il narcisismo, il consumismo, la volontà di apparire, di emergere, al punto tale che anche un lutto diventa un'occasione d'oro, se ovviamente si rientra all'interno di una narrazione. Se quella povera ragazza fosse morta perché uccisa da una compagna di classe donna, o peggio ancora per un malore improvviso, non avrebbero avuto la minima attenzione da parte di nessuno. O se fosse morta sul lavoro, c'è una strage di persone che muoiono sul posto di lavoro. Questo dovrebbe essere, questo sì, un problema sociale e politico gigantesco, visto che il lavoro è la base della nostra Costituzione. L'articolo primo della Costituzione dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Se in una Repubblica fondata sul lavoro una marea di gente muore schiacciata, bruciata, in situazioni in cui dovrebbe essere sicura, quello è un problema sociale e politico di cui si dovrebbe parlare dalla mattina alla sera. Neanche per niente. Si parla del maschilismo tossico, si parla dell'omofobia, si parla del razzismo, cioè di tutte quelle questioni che interessano il potere, perché gli servono per imporre un modello che la grandissima maggioranza della popolazione non voleva, ma che attraverso una propaganda martellante viene considerato lentamente inevitabile e alla fine buono da gente che invece altrimenti non ne avrebbe voluto sentir parlare.
Passiamo al caso, anzi torniamo un attimo sul caso Toti, perché è venuto fuori, Arnaldo, anche che avevano barato e truccato i contagi durante il periodo Covid. Ed è un'altra realtà che viene fuori, cosa che avevamo sempre ipotizzato. Qualche certezza inizia anche a succedere.
In realtà lo avevamo ammesso, allora in questo caso, nel caso Toti, è ancora più grave la cosa, però in una certa misura ce l'avevano già detto in maniera esplicita. Non mi ricordo se era uno dei governatori del nord, non so se fosse Federica, ma no, mi sa che era Zaia, mi pare che fosse Zaia. Gli avevano domandato come mai nei conteggi delle vittime da Covid ci fossero anche tutte quelle persone per le quali la causa di morte era evidentemente diversa dal virus, ma che ai quali era stato fatto un tampone risultato positivo. E in termini estremamente semplici, se io in moto prendevo un palo, volavo nella corsia, venivo schiacciato da un camion che mi apriva in due, mi portavano in ospedale, mi facevano un tampone, se risultava positivo io ero morto di Covid. E mi pare Zaia, insomma, o un altro dei governatori, se sì, effettivamente può sembrare per una persona comune un conteggio un po' strano, ma questo è il paradigma che abbiamo scelto, questo è il sistema che abbiamo scelto, questa è una truffa. Cioè, se io dico alla popolazione che una persona che è morta palesemente per un'altra causa è una vittima da Covid, do l'impressione che ci sia un'emergenza gravissima. Vi ricordate il terrore come è stato utilizzato per spingere le persone non soltanto a fare una serie di cose, ma anche a odiare e attaccare chi non le faceva? Perché se tu hai l'impressione che sta arrivando la fine del mondo, che la tua vita è in pericolo, che c'è un'emergenza di una gravità mai vista nella storia, e qualcuno non si adegua e mette a rischio tutti gli altri, questa era la narrazione, tu lo odi e lo delegittimi, allora accetti e anzi applaudi a quelli che dicono sputategli nel piatto, saranno rinchiusi nelle cantine come i topi, dovranno nascondersi. Nel caso poi di Toti, di altri, lì c'è proprio anche una falsificazione vera e propria, perché non dimentichiamoci che sono girati una marea di soldi. Uno dei motivi per cui uno si potrebbe domandare: ma come è mai possibile che una cosa così evidente, una truffa così evidente, non venisse denunciata dalla maggioranza dei medici. Allora, quelli che rifiutavano di seguire le indicazioni venivano radiati. Anche con delle motivazioni grottesche. Ieri da noi a Villa Canapa c'era Zunski che raccontava come il motivo della radiazione fosse che disobbedendo agli ordini delle istituzioni sanitarie andasse a casa delle persone a curarle mettendo a rischio la vita dei pazienti. Cioè, non curarli era giusto, se tu andavi e li curavi mettevi a rischio la loro vita. È il delirio. Ma se tu invece accettavi quella narrazione e obbedivi, ti davano qualche cosa come 500 euro al giorno per fare punturine, con lo scudo penale totale, quindi senza che tu dovessi rispondere di nulla a nessuno, una cifra che è esorbitante. Ora, se noi siamo un paese così indebitato, se non ci sono i soldi per le scuole, non ci sono i soldi per le strade, non ci sono i soldi per le pensioni, dobbiamo tagliare, se quelli erano già medici che lavoravano, perché gli devi dare 500 euro al giorno per fare delle punture per le quali, tra le altre cose, sono scudati dal punto di vista penale? Per quale motivo? 500 euro al giorno vuol dire che sono 2.500 euro a settimana, sono 10.000 euro al mese extra rispetto al tuo stipendio per fare delle punturine. Le so fare anch'io, no, io non le so fare, però insomma potrei imparare a fare le punture. Perché non mi danno 10.000 euro per fare le punture? Cosa stavano pagando con quei 10.000 euro? La puntura o il silenzio?
Si stavano comprando la tua anima, Arnaldo.
Esatto, evidentemente per tanti il prezzo è giusto, tanti tanto vale.
Guarda, tu prima hai parlato di Zaia e i cartelli e il discorso sui tamponi. Tutto questo zelo che abbiamo notato nel fare i tamponi post decessi X, se lo avessero utilizzato per fare le autopsie nei mesi scorsi o adesso, vero, cosa verrebbe fuori? Ovviamente, sai, ci sono due scienze e vediamo questa totale disconnessione. Prima di collegarci con
l'OMS,
Rocco,
aveva vietato la scienza con la H, aveva vietato le autopsie perché erano pericolose. La scienza che vieta le autopsie è una cosa
che fossero pericolose.
Perché lo hanno fatto? Perché dalle autopsie sarebbe emerso. Infatti, alcuni medici coraggiosamente hanno disobbedito alle indicazioni dell'OMS e hanno scoperto come avveniva in quei casi, in quei pochi casi in cui avveniva il decesso e per cosa, cioè qual era il processo di infiammazione, cioè, e quindi hanno capito come intervenire. E questo era quello che non si voleva, perché servivano i morti. Se non ci fosse, al di là del fatto che i conti li hanno truccati e va bene, ma comunque tu puoi gonfiare, puoi aggiungere, eccetera, un conto che però qualche morto ci doveva essere per forza. E se fossero stati utilizzati dall'inizio i sistemi, che peraltro sapevano benissimo funzionare, e se le autopsie avessero mostrato come si doveva intervenire, il numero dei morti sarebbe stato così irrisorio che sarebbe divenuto impossibile creare quella narrazione di terrore che poi era atta a giustificare la limitazione della libertà e l'imposizione di quel siero di cui oggi vediamo gli effetti, una parte, perché il resto lo vedremo nei prossimi anni.
Prima di collegarci con Rocco, passiamo un attimo alla Russia con il servizio di Pedro Morago.
Dopo la sua rielezione come presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin ha proposto un rimpasto di governo che ha coinvolto la sostituzione del ministro della difesa Sergei Shoigu, che passerà adesso a ricoprire la carica di segretario del Consiglio di sicurezza. Il suo posto alla difesa sarà occupato da un civile, Andrei Belousov, che finora ha servito come vice primo ministro. Belousov è un noto e veterano economista. E con la sua nomina Vladimir Putin intende rafforzare la resilienza economica della Russia nel conflitto in corso. Belousov, che in precedenza ha guidato importanti politiche economiche, ha ora il compito di integrare strategie economiche più robuste nel settore della difesa, garantendo che il complesso militare e industriale operi con la massima efficienza a sostegno degli sforzi bellici. Quindi l'approccio del Cremlino è chiaro: la Russia si attrezza per vincere una guerra economica che l'Occidente sperava l'avrebbe paralizzata. I manager economici russi, di fronte alle sanzioni e pressioni occidentali, non solo hanno stabilizzato l'economia della Russia, ma l'hanno anche fatto crescere. E con la nomina di Belousov, Putin vuole fare un altro passo avanti, sfruttando la guerra economica come leva strategica in un conflitto prolungato in cui la resistenza e l'innovazione sono decisive quanto la potenza militare.
Cosa cambia, Arnaldo, nella stanza dei bottoni della Russia con le nuove nomine di Putin?
Allora, se ci pensiamo, può apparire strano che i vertici russi vengano sostituiti, perché dal punto di vista militare la Russia sta trionfando in maniera palese, ma anche dal punto di vista economico. Sono d'accordo con Pedro quando dice che l'obiettivo dell'Occidente era quello di un collasso economico della Russia che gli impedisse di portare avanti l'operazione militare, ma soprattutto che portasse a una rivoluzione colorata che l'Occidente era pronto a sostenere e a finanziare, che mettesse fine al governo di Putin. Ma non è successo. La verità è che la crisi economica, ed è devastante in Occidente, in Russia invece l'economia è cresciuta, la bilancia dei pagamenti con l'estero, che è l'elemento più importante secondo me per comprendere come sta andando un paese, è migliorata. Perché in una situazione del genere vengono sostituiti i due vertici principali? Perché ministro della difesa e capo di stato maggiore sono i due vertici principali a livello militare. Sicuramente c'è l'esperienza economica che è importante nella visione soprattutto di un conflitto a lungo termine, una guerra di attrito a lungo termine, però non basta spiegare una cosa del genere. Io in un'intervista con Masala abbiamo notato un particolare inquietante, cioè che i codici nucleari, i codici che servono per autorizzare il lancio dei missili nucleari o degli altri vettori nucleari, perché la Russia ha la triade nucleare, cioè può colpire qualunque punto del mondo, sia attraverso gli aerei, attraverso i missili, attraverso i sottomarini, quindi ha una ampia disponibilità di mezzi per lanciare i vettori nucleari, il che è estremamente importante, perché se tu hai il nucleare ma non hai il vettore per lanciarlo, ci fai poco, o comunque è limitata l'area in cui puoi intervenire. Questi codici sono divisi tra presidente Putin, cioè il presidente della Russia, il ministro della difesa e il capo di stato maggiore. Uno degli elementi che l'Occidente sosteneva essere una sua arma segreta erano rapporti all'interno della Russia. La sostituzione dei due vertici, degli altri due che condividono i codici nucleari, secondo me è un segnale che Putin sta mandando all'Occidente, soprattutto alla Gran Bretagna, che, come si dice a Roma, non ce vuole sta. Mentre Europa, vabbè, poveracci, noi siamo ridotti alla frutta e vorremmo disperatamente che il conflitto finisse, ma non abbiamo voce in capitolo. Gli Stati Uniti iniziano a comprendere che si stanno danneggiando e che stanno accelerando l'emersione della Cina come potenza globale, ma la Gran Bretagna invece spinge sempre di più addirittura al punto di entrare in contrasto con gli Stati Uniti sull'escalation, sul attaccare Mosca, attaccare la Russia con tutti i mezzi, in qualunque circostanza, a qualunque costo. Io credo che questi avvicendamenti siano un segnale che Putin manda all'Occidente e soprattutto a Londra. Ti ricordi, tempo fa disse che era possibile sommergere la Gran Bretagna con i missili russi, cioè creare uno tsunami che lavasse via la Gran Bretagna e non ne lasciasse più nulla. Credo che questi avvicendamenti siano un segnale per dire non tirate ulteriormente la corda perché noi non stiamo affatto scherzando e i vostri assi nella manica, le persone vicine all'Occidente che eventualmente si sarebbero frapposte alla decisione di lanciare un attacco nucleare, li abbiamo sostituiti con dei fedelissimi. Questo è secondo me un po' quello che sta succedendo. Speriamo che ne prendano atto a Londra e a Washington. Non dico da noi perché noi non contiamo niente.
Invitiamo nella trasmissione Rocco. Come stai?
Ciao ragazzi, ciao a tutti. Mi sentite?
Molto bene. Tu ci senti bene?
Sì, sì, tutto bene. È che non ho perso gli auricolari, le cuffie, quindi sono collegato.
Hai perso anche la voce, mi sembra, dopo ieri.
Un po', dopo ieri, esatto, esatto. Questo anche la voce. Come state? Tutto bene?
È un po' stanchini, un po' stanchini. Però.
però è una stanchezza buona.
Sì, 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 sì. No, parlavamo all'inizio della puntata, Iernaldo, che c'è stata veramente una ricarica energetica totale. Fra un evento di questo tipo, ovviamente, ti dà poi l'energia e la forza di andare avanti a testa alta, sempre. Allora, Rocco. Dell'evento di ieri direi che insomma non aggiungerei altro, è stato un successo.
Io aggiungerei le foto di Paolo Bargognone che cerca di tacchinare tutto quello che gli capita a tiro, no vabbè.
Quelle sono foto solo per uso interno. No, con Rocco invece vorrei parlare di quello che è accaduto all'Eurovision. Ovviamente penso che nessuno di noi tre abbia seguito quel programma dal vivo, però poi... Per rimando, sui social arrivano le foto. Allora, intanto vorrei mostrarvi la foto del vincitore, che non è Rocco. Eccolo qua. Si chiama Nemo e il giornale scrive il conformismo triste dell'Eurovision fluido. Il look dei cantanti dell'Eurovision? Ma basta, è davvero ora di finirla con questo puritanesimo. Non se ne può più di retrogradi ancorati e stereotipi da riproporre sempre identici, perché la verità è che i bigotti sono loro. A parte questo...
Comunque non ha vinto lui, ovviamente... ha vinto lasagna.
Non ha vinto lui?
Qualcosa lasagna. No, ha vinto uno che si chiama lasagna, qualcosa lasagna. Credo, Correggimi Rocco se sbaglio.
No, guarda, per quanto io non abbia visto l'Eurovision come... Giustamente ha indovinato Riccardo, ho dato un'occhiata per curiosità il giorno dopo ai risultati, ero curioso di sapere come fossero andate le cose anche in relazione al fatto che c'era questa concorrente israeliana, mi interessava capire se riproponessero lo stesso schema che era accaduto l'anno scorso con l'Ucraina, esatto. Invece questo giro, a quanto pare, sono successe due cose interessanti. La prima è che ha vinto questo Nemo, credo che si chiami, il cantante della Svizzera, con The Code. The Code è un riferimento al codice binario, perché lui in questa canzone parla appunto del fatto che finalmente è libero, cioè ho letto il testo della canzone e dice che finalmente insomma, si è liberato, eccetera. Il riferimento è al fatto che lui finalmente è diventato non binario e quindi dice non mi riconosco negli 0, negli 1 e fa riferimento al codice binario in riferimento in realtà all'ideologia, all'identità gender. E, mentre per la questione della cantante israeliana Eden Golan, credo che si chiami, magari nell'articolo c'è scritto, il fenomeno interessante è stato questo, che ne parlavo ieri anche con Marco Gatti, il mio amico e socio. Cioè, a quanto pare, da quello che hanno detto, il pubblico avrebbe votato, il voto da casa, il voto del pubblico sarebbe andato per la maggior parte all'Ucraina e a Israele. Mentre in realtà ci sono stati un casino di fischi durante tutte le esibizioni e tutte le volte che si menzionava il nome di questa cantante israeliana. Quindi lì in presenza il pubblico si esprimeva con fischi e abbondanti proteste nei confronti della cantante che rappresentava Israele. Evidente che i fischi non erano indirizzati a lei personalmente, ma indirizzati evidentemente allo stato terrorista che rappresentava. E come mai e come leggere questa cosa invece apparentemente contraddittoria? Cioè il pubblico lì in presenza manifestava il proprio disappunto e il proprio volersi smarcare da questa cosa, no? Mentre il pubblico da casa avrebbe votato Ucraina e Israele per la maggioranza. Questo è incredibile. In realtà, per quel che mi riguarda, come spesso avviene in questi contest, in queste esibizioni, esistono delle agenzie che possono essere pagate tranquillamente per fare questo lavoro dei voti da casa. E allora quello che ho pensato così istintivamente, non ho nessuna prova per dirlo, per carità, ma l'istinto mi porta a pensare questo, che dal momento che questi paesi hanno una reputazione che devono tentare in un qualche modo di risollevare, nulla mi vieta di pensare che siano stati oliate delle
Ma se
agenzie che facciano
volevano
proprio questo.
alzare la reputazione dell'Ucraina tramite l'Eurovision, bastava invitare Zelensky tra i concorrenti come
È
artista. Esatto.
vero, forse era impegnato al fronte, evidentemente.
Va bene, ragazzi. Vogliamo aggiungere qualcosa, Arnaldo?
Microfono.
Aspetta che non ti sentiamo. Eccoti qua.
Che ovviamente, no, è vero, non ha vinto Lasagna. Io ieri sera avevo visto male, evidentemente. Ha vinto lo svizzero col gonnellino, ma insieme alla solita trita e ritrita questione, appunto alla fluidità, eccetera, eccetera, c'è stata anche immancabile la solita valanga di allusioni sataniste che sembrano essere imprescindibili in qualunque evento giovanile. Mancano mai, ma proprio anche persino
Ma
sul
siamo noi
Corriere.
complottisti dopo, eh. Cioè,
Sì,
siamo loro.
ma oramai lo dicono anche sul Corriere, dicendo hanno
Cioè,
stufato un
un'orgia
po', comunque.
satanica è diventato
Borgia,
ormai questi festival.
ma oltretutto notate una cosa, questo festival ha interessato pochissime persone. Ho visto lo share, i dati, una media di 1,8 milione, 1,6 milioni, che insomma non parliamo di numeri considerevoli, però notate l'enorme cassa di risonanza mediatica che gli è stata costruita intorno, proprio perché questi sono luoghi della propaganda e quindi non solo veicolano una serie di messaggi, quello col gonnellino, quell'altro con le corna, Zelensky, Israele, eccetera, ma cercano anche di far interessare le persone e quindi nonostante sia un grottesco festival che tutto sommato seguono quattro gatti, se ne parla come se fosse un evento epocale su tutti i giornali, non si fa altro che dire questa è l'esibizione di quello, l'esibizione di quell'altro, nonostante, voglio dire, in fondo sia una cosa di cui non si capisce perché dovrebbero esserci quattro pagine su Repubblica per una roba del genere. Però tant'è.
Vi mostro l'ultima notizia che prendiamo dall'ANSA. Le università italiane perdono competitività nel mondo. La Sapienza cede 8 posizioni, male anche Padova e Milano. Harvard, l'ateneo più prestigioso al mondo, segue il MIT. Come mai? A parte che
Ma lo hanno
va
detto,
pari
non vi
passo
ricordate?
del declino totale dello Stato italiano e di tutte le nostre istituzioni. Però Rocco, anche questa ovviamente non è una bella notizia. Attiva il microfono.
Ma guarda, per quel che vale oggi l'istruzione, la scuola, insomma, o quello che è, anche queste classifiche valgono quello che valgono, nel senso che ricordiamo che gli Stati Uniti, che sono in testa a questa classifica, sono quegli stati dove stanno eliminando sempre di più, sempre in più università, i corsi di laurea che hanno a che fare con le materie umanistiche, per sostituirli completamente con corsi di laurea tecnici, ok? Perché è quello che serve al sistema. E quello che invece non serve al sistema è favorire il pensiero critico, insegnare alle persone a paragonare i periodi storici, ad avere una visione di ciò che accade, a comprendere quindi tutto ciò che ha a che fare con filosofia, letteratura e tutto ciò che potrebbe in realtà spingerti ad aprire la mente, viene gradualmente abbandonato per essere sostituito da corsi di laurea tecnici, no? Che è quello che serve per la
Ma
produttività.
Ieri parlavamo durante l'evento che bisogna despecializzare, cioè riformare gli universitari, chi si è laureato, e riproporgli nuove informazioni, perché purtroppo ci rendiamo conto che non hanno alcun spirito, ovviamente, di crescita personale, ma sono tutte rivolte ormai alle università, alla propaganda, ai diktat delle multinazionali, e va tutto in quella direzione, cioè veramente vanno a conformare totalmente l'individuo e secondo me sono altamente tossiche. Arnaldo, un tuo ultimo commento?
Totalmente d'accordo con Rocco, tra le altre cose, l'Italia, quando ancora faceva statistiche serie, aveva mostrato come gli studi umanistici fossero più utili, cioè chi aveva fatto il classico dopo un periodo di compensazione otteneva risultati notevolmente migliori anche nelle materie scientifiche ed era più innovativo, perché quello che ti apre la mente, cioè quella cultura umanistica, quella palestra per la mente che ci viene tolta, poi dopo funziona anche quando devi trovare anche sulle materie tecniche, devi superare degli schemi, dei paradigmi e inventarne di nuovi. Per quello che riguarda queste classifiche, valgono zero. Gli americani che sono in testa, no, se gli chiedi a un laureato dov'è di indicare l'America sulla mappa, molto spesso prende l'Australia o il Giappone, e oltretutto lo avevano affermato. Quando ci sono state le proteste contro Israele, sia in Italia che in altre università, la Rothschild in persona disse: se continuate, noi non solo vi sospenderemo i finanziamenti, ma vi abbasseremo il rating. Per cui è chiaro che questo rating è deciso a tavolino e non vale nulla. E tra l'altro il termine competitività rispetto a quello che dovrebbe essere il tempio del pensiero, che è l'università, già dà l'idea del fatto che chi scrive di queste cose non ne comprende proprio la natura, quindi insomma valgono zero.
Con un ambasciatore come Biden in giro per il mondo, direi che è un ottimo biglietto da visita per gli americani.
Io quando devo prendere in giro mio padre, che è un po' rintronato ogni tanto, gli dico che è come Biden, gli dico: guarda che ti candido alla presidenza degli Stati Uniti se continui.
Rocco, un tuo ultimo commento, poi andiamo in chiusura.
Ma guarda, Arnaldo ha menzionato il liceo classico e la palestra per la mente. Non so se è stata un'associazione istintiva, ma la prima superiore e la seconda superiore al liceo classico si chiamano quarta e quinta ginnasio. E ginnasio dal greco gymnasium vuol dire palestra, e è proprio così. Io l'ho frequentato e posso dire che quando studiavo greco e certe materie mi chiedevo a che serve sta roba, non ne vedevo nessuna utilità pratica, e meno male, perché non serve quell'utilità pratica in quel momento al ragazzo, serve impostare un modo di mettere in fila i pensieri, di riuscire a sviluppare quel metodo di studio, quel metodo di analisi e quello spirito critico che ti permetteranno poi un domani di camminare con le tue gambe, no? E quindi appunto di fare quella palestra mentale. E da un lato, viva Dio, che la scuola si continui a tirare la zappa sui piedi, perché questo spingerà sempre più persone a cercare strade alternative e a prenderci davvero cura dei nostri figli noi, piuttosto che lasciare che sia lo Stato a farlo.
Concordo pienamente. Grazie mille Rocco, grazie mille Arnaldo, ci vediamo domani mattina alle 8 per un'altra rassegna stampa. Forza Leonesse, forza Leoni, e grazie ancora per ieri. I call it.